Allora, buonasera a tutti. Visto che il vicario zonale è felicemente in viaggio, datemi l'incarico di introdurre questo quarto momento della catechesi quaresimale. Stasera Monsignor Pecitti ci verrà a parlare della spiritualità, del metodo educativo di un altro dei grandi del nostro tempo, che è Don Carlo Gnocchi, un grande che mi sembra, non so se è anche la vostra impressione, che si è stato lasciato un po' nel dimenticatorio, tranne in quel momento della beatificazione di qualche anno fa. Mi ricordo bambino che suscitava, almeno anche dalle nostre parti, entusiasmo per il suo impegno di carità. Ed è forse questa la connotazione di questo beato. Ha saputo fare della carità lo specifico della sua vita sacerdotale, coinvolgendo e spingendo la Chiesa anche italiana in questo senso. Lascerò comunque di parlarne a Monsignor Pecitti, che vi presento per quello che ho trovato nelle schede, ormai internet ci regala tutto, e chi da quello che appunto internet scrive, o chi su internet scrive, se non proprio la persona più adatta per parlarci di Don Gnocchi. Signor Pecitti è vocazione adulta, quindi ha avuto esperienza lavorativa e poi di studente all'università, laureato in lettere di indirizzo storico, quindi approfondito studi storici, ed è insegnante di storia in seminario della facoltà teologica, ed è il responsabile delle cause dei santi per Milano, quindi si è impegnato a fondo a conoscere una serie di persone che sono avviate sulla via del riconoscimento dei virtù eroiche, quindi della santità. E tra queste appunto ci sono persone del livello di Marcello Candia, Giuseppe Lazzati, Don Luigi Monza e appunto Don Gnocchi. Su Don Gnocchi è scritto anche una biografia, quindi nessuno meglio di lui oggi può parlarcene e aiutarci a riflettere su questa figura che dovrebbe esserci di esempio e da santo anche capace di intercedere per noi. Quindi a lei, signora, la parola.
Se posso parlare in piedi, perché se non vedo le facce poi mi intimidisco o mi addormento io, non vorrei che dormitaste voi. Due premesse: la prima, quando parlo di sera, appunto, siccome c'è il rischio di addormentarsi, se poi vorrete approfondire da soli, io consiglio sempre, quando si parla di Don Gnocchi, questo libro, vedete, Don Carlo Gnocchi, gli scritti, appunto la Fondazione Don Carlo Gnocchi ha raccolto le sue opere fondamentali. Don Carlo scrive in un modo veramente splendido, affascinante, credo che leggere i suoi scritti, certo poi chiede un momentino, ormai sì, sono passati 100 anni dalla sua morte, dalla sua nascita, il linguaggio un pochettino è cambiato, ma sono pagine veramente molto attuali nella loro ricchezza. Per darvi un'idea, proprio 10 anni fa il Cardinale Martini volle che venisse ripubblicato Educazione del Cuore, ed era così bello questo libro sulla educazione di Don Carlo che appunto il Cardinale Giacomo Biffi volle fare lui la presentazione, e il Cardinale Martini appunto lo volle, lo sostenne, lo diffuse in tutti, tra tutti i paesi della diocesi, proprio perché riteneva che, nonostante appunto il contesto sociale che è dell'Italia più agricola che industriale, sull'insegnamento, sulla educazione aveva ancora molte cose da dire. Quindi se volete adesso potete cominciare a addormentarvi, se voi trovate tutto lì, non te di più. Io pensavo a 3 momenti, se ce la facciamo. Mi sembra importante, il primo è velocemente un po' inquadrare la persona, perché dopo vedremo, perché forse è anche interessante vedere il suo cammino e poi dopo il suo cammino spirituale, poi in particolare quello che appunto che modello educativo usò? Perché quest'ultima domanda? Pensate solo al fatto appunto che Don Carlo è un santo che è riuscito ad attirare ancora a 50 anni dalla morte, quando è stato beatificato nel 2006, ancora in Piazza del Duomo 50.000 persone. Quando ci fu il suo funerale erano altrettante, 50.000, quindi nel 56, dopo 50 anni ancora. Ma abbiamo dovuto per la beatificazione proprio quasi lottare per scoraggiare la gente a venire, non sapevamo dove metterli, non abbiamo la piazza San Pietro, vorremmo averla, sapete che noi milanesi siamo un po' ambiziosi su tutto, ma dobbiamo rinunciare a avere la piazza San Pietro. E allora ecco, ma nonostante tutto non è la folla strabocchevole, come mai? Appunto, di per sé poi un prete come tanti altri, ma come mai attira ancora adesso? Aggiungo subito per delinearvi un'idea, la sua opera ormai è talmente, comunque si è talmente diffusa che recentemente alla Fondazione Don Carlo Miocchi ha aperto alcune sedi in Cina, è stato richiesto il suo intervento proprio perché quello che ha elaborato l'istituto che è nato da lui adesso è uno dei capofila appunto nella, non tanto nell'assistenza, ma nella rieducazione, nell'inserimento, nel recupero o nell'inserimento delle persone portatrici di handicap. Come mai? Allora, mi piacerebbe che poi notassimo l'ultima cosa, dei fogli si vede subito, che questo Don Carlo l'ha fatto in 10 anni. In 10 anni ha fatto qualcosa che dura ancora. Allora, come mai? Ecco, con questa introduzione, vedete nei fogli, l'ho fatto apposta, mi piacerebbe che avessimo un pochettino in mente. Io l'ho diviso in due fondamentali momenti, la sua vita e poi appunto il suo sacerdozio. Nasce nel 1902, come vedete qui, ho messo solo due dati, non, un po' storico, nasce San Colombano all'Ambro, ma poi ho messo Ferrari, era lettera pastorale di volte catechismo, proprio un po' per provocare in che anni nasce e in che anni cresce. Qual è il clima in cui cresce questo ragazzo, nel quale viene educato? A me piace, anche se sono a Casa Maggiore, avete in mente Piazza del Duomo di Milano, l'avete vista qualche volta, avete in mente che c'è la statua di Vittorio Emanuele II che guarda verso il Duomo e poi c'è tutto un complesso, un palazzo molto bello dove c'è anche la Rinascente, eccetera, tipicamente fine 800-1900, che circonda proprio tutto il palazzo, tutto il Duomo e arriva fino al Palazzo Reale. L'intenzione di quando si cominciò a costruire era che quello sarebbe dovuto essere il grande Louvre italiano, incapsulando il Duomo, non si può smontare il Duomo. Allora appunto il palazzo comincia quando comincia il Duomo, all'asse del Duomo, e finisce dove appunto finiva il palazzo, si tratta del Palazzo Reale. L'idea era il Duomo, la chiesa ormai è una cosa da museo. E il cavallo del re si inarca un pochettino, che cos'è quella cosa che ho lì davanti? E il re e il cavallo guardano verso, vettimente, forse la galleria Vittorio Emanuele II che conduce alla scala, appunto al futuro. Ormai la chiesa è qualcosa del passato. Mi fermo subito, non dobbiamo allargarci, è un clima italiano. Basterebbe ricordare la tomba di Vittorio Emanuele II, appunto l'attuale monumento al Milite Ignoto. In questo clima cresce, perché mi interessa? Cresce in momenti in cui la Chiesa era un po' affaticata, era un po' contestata. Dovette essere profondamente convinto lui delle sue idee. Secondo dato che vorrei che guardassimo, vedete, ho messo a posto 1907, 9 aprile muore il Papa Enrico per silicosi. Ecco, a 5 anni, se notate, rimane orfano. Perché? E forse semplicemente perché appunto suo padre era appunto un lavoratore del marmo, sperava di fare fortuna, si era trasferito per questo a San Colombano, sua mamma era di Gallarate, era di una famiglia un po' agiata, non volevano questo matrimonio e i genitori allora piegandosi al matrimonio di lei, pasta con appunto gnocchi, allora la diseredarono, le diedero la dote ma non tornasse più a casa. Questa donna fu innamorata di suo marito e allora lo sostenne, ma poi l'impresa fallì. E allora ecco che si trovarono abbastanza poveri. E oltretutto poi appunto, lavorando nel marmo, si distrusse i polmoni. Questa donna si trova con 3 figli, piccoli, vedova, non può più tornare a casa e si porterà allora a Milano, in periferia, in zona Corvetto, vivrà, non dico di stenti, ma vivrà facendo servizi a ore, facendo la sarta. È la povertà che accompagna questo ragazzo. Ma altro dato che vorrei che notasse, vedete, 2 anni dopo proprio a me ha sempre colpito il 29 dicembre, pensate, in clima natalizio, nei giorni più belli dell'anno per molti versi, appunto un attacco di meningite uccide suo fratello, 10 anni. Si trova così questa donna. E l'altro fratello maggiore, Andrea, che invece manifesta già i sintomi della tubercolosi, ricordate la grande malattia di quel secolo. La mamma cercherà di aiutarlo, lo manderà da una zia, quando devo fare tutta la storia, in Brianza. E riuscirà un pochettino ad andare avanti, ma molto poco, vedete, 1915, 31 agosto, appunto muore anche il fratello Andrea. E lascio a voi pensare, a 20 anni ormai Andrea, mi raccomando, non è più un bambino. Che cosa può provare, cosa potrebbe pensare questo ragazzo, che ha 13 anni? Chi è Dio? Perché Dio permette queste cose? Ma notate, mi ha sempre colpito anche qui, proprio un mese dopo lui entra in seminario, nel seminario di Seveso, ed è molto bello quando si legge la sua vita, leggere che lui dovrebbe aver detto a sua mamma, o ripetuto a sua mamma, la domanda di entrare in seminario proprio davanti al corpo di suo fratello. Da alcuni testimoni, quando li interrogavo mi veniva ancora la pelle d'oca, sembrerebbe che appunto dopo aver detto il rosario, effettivamente come si dice ai defunti, allora rimasti soli il bambino, il ragazzo, l'adolescente chiede a sua mamma il permesso di poter entrare in seminario. La mamma rimarrà sola ed è qui grande questa donna che accetta, se è la sua strada vada pure. Certo lui rimarrà sempre attaccato a sua madre, ma ecco. E salto, ripeto il resto, perché sarebbe bello, mi basterebbe solo che guardassimo anche la data dell'ordinazione, 1925. E a noi sembra anche qui un pochettino scontata, ma sarebbe sempre bello poter approfondire i santi. Ricordate, è l'anno santo del 1925, che il Papa dedicò alla missione, ricordate, l'anno santo che poi verrà coronato con la festa di Cristo Re. Perché? È una pista affascinante. Quando poche settimane prima, basterebbe che leggiate, sfogliate l'Osservatore Romano di quell'anno, ci sono alcune foto appunto della persecuzione in Messico. È scoppiata e sta esplodendo, è proprio un po' all'acme la persecuzione in Messico. Pochi forse si ricordano che la Chiesa ha vissuto una serie di persecuzioni impressionanti, gli armeni massacrati tra il 15 e il 17. E proprio mentre finisce il massacro degli armeni, la più antica comunità cristiana, il massacro dei cristiani in Messico. C'è appunto una foto impressionante di un prete vestito per la messa con accanto il suo chierichetto che sta scavando la fossa. Li hanno scoperti dire messa a celebrare, l'ordine era di fucilarli immediatamente. Il chierichetto scava la fossa, il prete aspetta che sia pronta. Poi appunto è raccontato poi da uno soldato che poi si è pentito, lo fucilano, il ragazzo è ancora dentro la fossa e si spaventa, urla, grida ovviamente. Allora i soldati lo prendono in giro per dirgli, dicendo gli volevi tanto bene, il chierichetto 16 anni mi raccomando, non pensate a un bambinetto, risponde certo lui sì che era buono, allora stai con lui e lo seppellirono vivo insieme al suo prete. Perché mi fermo su questo? Quando ne parlo poi vedo, ma queste sono le foto, le notizie che riceve Don Carlo Gnocchi, tanti suoi compagni. Quando penso a quello mi dico, ma chi ha dato loro il coraggio? Diventare preti in quegli anni? Perché non era così scontato, non era così pacifico. Perché l'hanno fatto? E sarebbe una pista, lo lascio lì come mi piacerebbe, semplicemente l'abbiate a me in mente. Terzo passaggio di questa vita che cerco di presentarvi è pieno di entusiasmo, è ovvio, se è riuscito a superare queste difficoltà, ma vedete nella vita sacerdotale dopo un anno lui viene spostato, rimane a Cernusco sul Naviglio un anno. Pensate, in un anno fece tanto che appunto dopo circa 50 anni, quando cominciamo il processo, ho incontrato ancora gente che si ricordava di lui quando li faceva giocare nell'oratorio, e qualcuno che ancora sentiva dire dei suoi genitori, ha lasciato una fama imperitura. Però perché è rimasto solo un anno? E vedete, è un po' triste averlo scoperto, perché il parroco lo riteneva troppo vivace, troppo impegnato, e con tutto il rispetto ai miei confratelli, i suoi e i preti che c'erano via Cernusco, erano diventati un po' gelosi di lui, perché appunto i ragazzi andavano da lui, ma allora appunto troppo agitato, troppo impegnato, e fu mandato, vedete, a San Pietro in Sala. Oggi, se volete, è vicino alla Fiera di Milano, all'Expo di Milano, ma allora era periferia. E per noi di Milano essere mandati in periferia, di solito quando uno viene mandato in certe parrocchie si dice che cosa ha combinato. Quindi, capite, lo spostamento fu cosa ha combinato dopo un anno. Normalmente si stava in quel tempo almeno tra i 15 e i 20 anni come produttore, poi si era promossi grandi prevosti. Questo è un po' il marchio, perché? È interessante, nel cronico di Cernusco abbiamo cercato, la pagina è stata misteriosamente strappata, come se da quando si cominciò a fare la causa di beatificazione qualcuno ha pensato bene di far sparire appunto la pagina che riguarda Don Carlo, ma non c'entra molto, vedete. Lì, a Milano, messo un po' in quarantena, un pochettino non stimato, però vedete, terzo livello, è nominato cappellano dell'Opera Nazionale Balilla. È stato un punto interessante per il processo, perché si è bloccato un anno l'accusa che fosse un criptofascista. Invece è stato per me uno dei punti più belli, perché appunto abbiamo dovuto interrogare molte persone, abbiamo ritrovato finalmente il libro che usava per la catechesi. E qui è stata una genialità sua, perché è un libro che, pensate, lui fece una specie di alfabetanza, A come amore, A come amicizia, C come carità, I come impegno, L come lealtà, e è un libretto molto astuto, io l'ho definito così, perché poi è toccato appunto a me di decidere, perché appunto lui porta una frase della vita che Mussolini scrisse di suo fratello. Ricordate, Armando Mussolini era un sant'uomo, proprio il bianco rispetto al nero di suo fratello. E quando morì appunto Benito fece scrivere una vita del fratello Armando piena di cose molto belle, di pensieri spirituali, voleva quasi verificarlo. Allora Don Carlo Gnocchi estrapolò i pensieri che riguardavano, scritti da Mussolini per suo fratello, per dimostrare che un uomo deve essere così, deve essere leale, onesto, l'ha detto Benito a proposito di suo fratello. E subito però vicino una frase di Vangelo, un passo di San Paolo. Il libro superò la censura, perché appunto si barcamenava. Di fatto molti libri erano stati censurati, e così vedete Don Carlo Gnocchi poté fare catechesi usando un libro che era permesso dalle autorità fasciste, in cui poteva insegnare i valori cristiani. Certo, vedete, siamo sul filo del rasoio, perché poteva benissimo essere accusato, ma la sua intuizione fu quella, perché appunto andare da loro? Perché farlo? Era anche, alcuni preti non vogliono andare, ma è molto bello leggere una sua lettera. Lui è andato in vita appunto a Tre Palle, sopra appunto Livigno, e aveva trovato i campi scuole dei fascisti, ricordate? C'erano circa 3.000 giovani. E lui dice, quando arrivai mi invitarono e vidi subito che c'era un po' di agitazione, perché veniva il prete. Si mise un po' di ordine, mi fecero visitare poi dopo un poco i reparti, mi fecero anche dire messa, ma avete in mente, i preti poi hanno naso in queste cose. Mi accorsi che era un po' tutto organizzato, che forse era semplicemente un bello spettacolo. Volli fermarmi a cena a parlare un po' più semplicemente con la gente, con i ragazzi, e vennero fuori le cose tipiche di quelli di quando si è in montagna, non so nei vostri campeggi, ma allora i ragazzi si divertivano, c'era la gara anche alla barzelletta più sconcia, c'era appunto anche un pochettino il far bere l'alcol, vi dicendo mi fermo qui. Allora lui si rese conto, sino a che c'era lui qualcosa si conteneva, appena fosse andato, fosse ripartito, sarebbero tornati un po' agli insegnamenti non molto cristiani. C'è una lettera molto bella a Klinghardt Schuster: possiamo rimanere indifferenti o dobbiamo rischiare, ma possiamo perdere 3.000 giovani. Ecco, vedete, ci dà un po' la sua idea. Possiamo rimanere arroccati nel nostro perbenismo. Quando il cardinale gli propose di impegnarsi tra i Balilla, andò subito. Altro passaggio, vedete, e allora è per questo che entra tra i giovani, diventa direttore spirituale, e qui è la sua maturità. Pensate, ha a disposizione 1000 alunni, 1000 ragazzi, ogni giorno li ha a disposizione. Diventeranno nel giro di pochi anni 1200. È proprio Don Carlo Gnocchi che ha fatto decollare il collegio Gonzaga allora. Era addirittura un po' in crisi, erano scesi a 600, quando lui lo lascia sono 1200. Mille giovani che sono vicini a lui, li incontra, ed è bellissimo leggere, non so come fosse capace di scrivere a tutti, di coinvolgerli tutti, di confessarli, di dare loro una regola di vita, di coinvolgere anche i genitori, e proprio trascina, qui si rivela il suo volto trascinatore. Ma vado avanti velocemente, vedete, intanto scoppia la guerra, e che cosa fare? Rimanere come poteva ormai, in fondo aveva già 39 anni, poteva rimanere tranquillamente, era poi impegnato in quel servizio. Ma la sua questione era: i miei giovani, i giovani che ho formato partono per il fronte. E che cosa succederà? Chi li accompagnerà? È stato un discorso anche questo molto delicato, perché sapete l'accusa, sapete l'avvocato del diavolo, in quel senso ha fatto bene il suo lavoro, allora. Perché amava la guerra o perché amava i suoi giovani? E ci sono pagine molto belle in cui lui appunto è convinto: posso rimanermene a Milano pensando appunto alle montagne della Grecia, ai disagi dell'Albania e del Montenegro. Parte e li accompagna appunto in questi posti fino appunto alla Russia, e qui appunto lasciamo perdere il resto, mi basterebbe questo. Quando torna vi porto al 1945. Perché questo? È tornato dopo il disastro della ritirata di Russia, ha raccolto i ricordi dei suoi soldati, dei suoi giovani, ha promesso a tutti che li avrebbe consegnato alle famiglie, alle mogli, alle madri, i loro ricordi. E il cardinale Schuster voleva nominarlo subito parroco, lui che era il tempo di poter appunto consegnare i doni. Ma allora a quel tempo un prete non poteva stare senza incarico. Vedete che le vie misteriose della provvidenza, viene assegnato per un po' di tempo alla casa dei grandi invalidi della prima guerra mondiale di Arosio, lì come cappellano, proprio perché possa girare. E intanto così tra i soldati, tra i grandi invalidi, tra la gente, si sente parlare di questo prete che sta girando per consegnare i ricordi e si prende cura, poi le frasi come cambiano, si prende cura della gente. Si interessa dei poveri, delle vittime. Arriviamo qui a dire che ancora una volta vi invito la data, 8 dicembre del 1945. Vi leggo perché l'ha scritto proprio lui, lo vedete. Fu lo scoppio di una bomba, padre, spiegava piangendo. Se n'è andata la gamba. Ho speso tutto tra i medici, operazioni, specialisti. Ora non ho più niente. È 2 giorni che non mangiamo. Non ce la faccio più. Me lo prenda lei, padre, il bambino, che almeno possa vivere. Io posso gettarmi sotto un treno. La donna baciò il piccolo e scappò via gridando: vai con lui, Paolo, vai con lui. Il bimbo, deposto dalla madre per terra, urlava spaventato. Nessuno riuscì a fermare la donna. Don Carlo prese fra le braccia il piccolo Paolo, che si dimenava chiamando mamma. Per 2 giorni il bambino delirò tra febbri altissime. Don Carlo non si separò da lui, gli parlava sommessamente, vegliava il suo sonno, lo aiutava a mangiare qualcosa. Nei momenti di lucidità Paolo picchiava e graffiava disperatamente Don Carlo, invocando la presenza della madre, che nessuno riuscì mai a rintracciare. Poi un giorno Paolo gettò le braccia al collo di Don Gnocchi e tutti e due piansero sommessamente. È cominciato tutto così, vedete. E con questo incontro, questo bambino, per sé poi dopo, volendo stare limitato perché dobbiamo anche scegliere un argomento, sarebbe stato bello continuare nelle testimonianze, perché proprio pochi giorni dopo, siamo però già arrivati nel 1946, Don Carlo, che non c'è scritto, è a Milano appunto, gira e accosta con la sua moto noi diremmo oggi un semaforo, un incrocio, perché c'è un ragazzo e visto di Cenci che chiede la carità, un po' come, non so se a Milano, appunto ai semafori. E allora si ferma un po' stupito: cosa fai qui in giro? Ma è possibile che i tuoi genitori non pensino, ti lasciano andare in giro così? E questo ragazzo risponde che non ha più i genitori. Con chi vivi allora? Con mia nonna, e la mia nonna ha la febbre, per questo chiedendo i soldi, perché non abbiamo più niente. Era, allora si ferma, dov'è tua nonna? Va su, va a cercarla. E era in una casa, sapete che Milano fu, un terzo di Milano fu distrutto dai bombardamenti. Era una casa diroccata. Si morì di freddo nel 45-46. E allora Don Carlo la scopre, si preoccupa, manda il bambino a prendere le medicine, e intanto si interessa e chiede alla nonna se non vuole, se non voglia che lui prenda il bambino, lo rimetta un po' in ordine, è troppo vestito di cenci. La nonna, ben volentieri, io sto ormai morendo, non ho più niente, sono 3 giorni che non mangiamo, almeno avrà qualcuno che gli dà da mangiare. E lui si porta via quel bambino, orfano, e comincia la seconda avventura. I ragazzi orfani, ma che tipo di ragazzi orfani? I ragazzi mutilati. Che cosa possono provare? Bambini che hanno provato l'esperienza dell'orrore della guerra. Appunto, che chiedono la carità per la nonna e vivono appunto in una casa ormai distrutta dai bombardamenti. Cosa può provare un bambino come Paolo, ma adesso vedremo altri, quando giocando con le bombe? E allora l'intuizione di Don Carlo, che impegnerà lì tutte le sue cose, tutte le sue attività. Prima di passare alla seconda parte, a me piacerebbe, se dovessi fare la sintesi della sua opera educativa, è quella che mi ha colpito quando interrogammo nel processo la signora quella dei dolci, dei Permigotti, che appunto disse così: vede reverendo, io odio Dio perché mi ha ucciso i miei 2 figli. Era una ricca donna di Milano, ricordate, la Permigotti. Aveva mandato i suoi figli in Africa a fare un viaggio di piacere dopo la maturità del più grande con il più piccolo. Tornando dal safari verso l'aeroporto, la jeep si rovesciò, si ribaltò e rimasero ambedue uccisi. Odiava Dio. Venne a trovarla tra le tante persone, appunto anche che le dava un fastidio, perché, sapete, non se ne ripeto che sentire dire condoglianze. Questo prete entrò, probabilmente erano dei tanti che le aiutava, e le disse semplicemente: io sono qui solo a prometterle che pregherò con i miei bambini per lei. E rimase colpita questo prete, che non... Allora, ma chi sono i suoi bambini? Quando vorrà venga a trovarli. Dopo un po' di giorni allora volle, sapete, andare a vedere, e andò a Pessano, vicino a Milano, e Don Carlo non l'aspettava, chi l'aspettava? Scelse apposta di andare in momenti in cui non era pronto, perché lei disse, al processo è stato molto bello, perché voi preti siete sempre imbroglioni, voi quando veniamo noi ricchi preparate tutto, vedete, era anche un incontro molto schietto. Siccome voi imbrogliate, arrivai improvvisamente, quando pensavo. Ci fu agitazione, le suore subito si agitarono, i bambini, vennero un po' di bambini. Don Carlo arrivò, ma tranquillo, sorridente come sempre. Mi accompagnò parlando, e parlando io gli dicevo anche i miei pensieri, e arrivamo sui campi. E allora cominciai a sentire un po' di disturbo mentre camminavamo sui campi da gioco, perché c'era una partita di pallone. Ma ogni tanto sentivo dei campanelli, mi dava fastidio, un rumore metallico. Allora mi dava ogni tanto, e Don Carlo si accorse che ero ogni tanto infastidito da questo strano rumore metallico. Sorrise e mi disse: non, guardi, capisco cosa, guardi bene. Guardai e vidi che i bambini giocavano con dei palloni che erano attaccati dei pezzi di ferro. Poi è vero, e dopo aggiunse, altre volte invece giocavano con dei palloni con dentro i campanelli, erano stati cuciti con dei campanelli. Guardai meglio, erano bambini ciechi, giocavano inseguendo il rumore. Finì quella partita, come sotto uno degli altri, entrarono in campo delle carrozzelle, carrozzine con bambini mutilati dalle bombe. Li spingeva o un altro mutilatino o un cieco. Il bambino in carrozzella diceva avanti, a destra, a sinistra, giocava, e quello dietro spingeva obbedendo agli ordini. ma giocavano, ridevano. E poi Ladies rimasi terza partita, entrano in campo i bambini con le stampelle, c'è anche il filmato di questo, e giocavano con le stampelle, colpendo, con rischio di cadere, il pallone con la stampella disponibile. E ricordo che le disse, vede, a quel punto io capii che ero avanti un santo, e nacque l'appoggio che lei diede. Perché lei diceva, ero stato in molti istituti, pensate, senza voler fare nomi, dove i bambini erano tenuti lì, no? I mutilati, i poverini vengono tenuti lì. La prima volta che vedevo bambini correre felici, come tutti i bambini. Questo mi ha sempre un po' verità accompagnato, forse è questa la cifra, credere nei ragazzi, ma lo ripeteremo. Ma l'ultima cosa che volevo dirvi, ve l'ho già detta un po' di per sé, tutto questo avvenne in 10 anni. Quello che mi ha colpito è che proprio mentre inaugura il suo centro pilota a Milano, forse l'avete in mente, vicino a San Siro, mentre inaugura già il tumore che lo porterà via a febbraio. E lì l'ultimo gesto, che sapete, erano proibiti i trapianti, ma lui proprio, anche questa è una cosa molto bella del processo, proprio a settembre, quando già i dolori lo prendevano, c'era stato un matrimonio appunto delle famiglie importanti, c'erano dei medici, e lui parlando con il dottor Galeazzi gli chiese, che era un esperto oculistico, il primario istituto oftalmico di Milano, se fosse capace di fare i trapianti delle cornee che si cominciavano a fare in Europa, negli Stati Uniti, e lui gli rispose certamente, ma allora perché non li fa in Italia, chiede Don Carlo Gnocchi, e lui risponde perché è proibito, non si può. E Don Carlo assolutamente dice, ma oppure perché lei è troppo, si sente un po' inadatto. E è molto bello perché l'organizzazione rispose, voi preti, vedete quante ce ne dicono addosso, voi preti siete sempre quelli che ce l'avete su con gli scienziati, io sarei capacissimo, glielo potrei dimostrare quando voglio. E finì così. Si arrivò a febbraio, o meglio fine gennaio, e il dottor Galeazzi sente chiamare da un collaboratore di Don Carlo al Columbus, e Don Carlo gli dice, lei si ricorda cosa mi ha promesso, cosa mi ha detto, lei potrebbe essere capace, ecco, io le do l'occasione di mostrarlo, ormai morirò, lei può prelevare le mie cornee per darle a un bambino, poi dopo diventeranno due, perché il dottor Galeazzi penserà che se ne possono usare due. E la sfida fu accettata. È bellissimo, vedete, la sfida tra, e lo ricordo, il dottor Galeazzi disse, quando questo prete morente mi disse, lei si ricorda, ecco, le do l'occasione. Non potevo dire di no. Allora è anche bello perché essendo proibito ed essendosi diffusa purtroppo la voce, si dovette organizzare quando Don Carlo vicino alla morte fu portato anche in una sala che aveva due entrate, due porte. Perché semplicemente, quando non dico la morte, quando appunto morì, il prefetto ordinò che fosse piantonata la porta della camera per evitare che appunto si procedesse a quell'espianto di cui si parlava e che violava la legge. Ma sapete, un po' perché siamo così noi italiani, il prefetto aveva ordinato di presiedere una porta, mica due porte. Allora, dall'altra porta, ma probabilmente un accordo, dall'altra porta uscirono gli occhi di Don Carlo. Un accordo. Tanto il gesto era. Ci furono preti che si lamentarono, è un peccato, eccetera, e allora il Pio XII, nell'Angelus, in un'udienza, appunto poi disse, citò, i trapianti sono possibili come ci ha insegnato Don Carlo Gnocchi. Un Papa che si decide, che proclama la libertà dei trapianti alla luce di un prete che ha saputo amare sino alla fine. Dopo capite? Beh, questo per dare inquadrato il personaggio che fino all'ultimo fu convinto che bisogna dare. Perché, vedete, qui sarebbe anche bello, io nella seconda pagina dei fogli vi ho voluto mettere anche qui, non diremo molto, che cosa lo spinse, l'ho chiamato così, non leggeremo tutto, vi lascerò molto come compiti a casa, temo, ma è sempre la mia abitudine, a me basta che la gente abbia voglia di conoscere di più quello di cui ho trattato, è come quando si mangia, sapete, lasciare sempre un po' di appetito, se invece si restufio ho finito perché vuol dire che ho sbagliato, ma vedete, che cosa lo sostenne? vi ho riportato qui i pensieri delle sue lezioni. Le sue catechesi erano così belle che appunto poi i giovani le vollero trascrivere e poi se le passavano, divennero appunto catechesi per tutti i giovani dell'Azione Cattolica di Milano. Bene, primo, vedete, avete mai pesata, anatomizzata questa parola così semplice e così logorata dall'uso sacerdote? Senza far torto a nessuno, può darsi che il potente anestetico delle sensazioni più vive e più belle, l'abitudine, abbia finito per snervarla e renderne perfettamente inerte la forza sublime. In questo caso basta un istante di riflessione illuminata dalla fede per comprendere che sotto il fragile diaframma di queste poche sillabe si cela un abisso di grandezza e un cumulo di misteri. Mi fermo qui, vedete. Mi basta questo, perché voi dite, ma noi non siamo preti. Certamente questo giovane, pur nella sua tragedia, vedete com'è importante, fu sempre entusiasta, un prete entusiasta. La cosa più bella per lui, per la quale non ebbe paura di appunto pagare e non accusò mai Dio. Era bello per lui essere prete, non fu mai scontento di sé. Se volete, in questo discorso educativo mi sembra importante, lui era contento di quello che faceva. Era felice della sua vocazione. Secondo, l'ho messo, vedete, in queste catechesi, nulla è più santificante e salvifico della santità, credetelo. Nessun tempo è più utilmente impiegato alla salvezza del mondo di quello dato alla preghiera. È la comunicazione con Dio quella che rende l'azione spiritualmente feconda. Poi vi porto alle ultime righe. Io ne sono sicuro e penso che tutti i cristiani dovrebbero sottoscrivere la frase di Léon Bloy: non vi è al mondo che una tristezza, quella di non essere santo. Il secondo criterio, vedete, per lui la santità era una cosa seria. E notate, questa è una catechesi ai giovani, li sprona la santità. E ricordiamo, la santità di quegli anni non è la santità nostra, con tutto il rispetto anche per il mio servizio. E mi piace sempre ricordare che fino al 1969, io amo questo esempio, fino al 1969, quando Paolo VI alleggerì la serietà dei processi, neanche Gesù sarebbe diventato beato. Perché sapete che Gesù, primo, ha bevuto un po' di vino, anzi addirittura ha trasformato 120 per 8 giare di acqua in vino, quindi era un solenne ubriacone. Poi beveva. E poi Gesù si è arrabbiato almeno una volta, tanto bastava. Ho in mente il mio avvocato del diavolo ai miei inizi, che proprio severissimamente, come io che non pensavo che fosse un peccato fumare, allora però interveniva lui e faceva scrivere a verbale la domanda: ha fumato? Quanto ha fumato? Quanto ha bevuto? E Don Carlo purtroppo fumava una sigaretta. Allora, per fortuna, finalmente uno arrivò a dire che fumava perché, non so, non me ne intendo, la sigaretta toglie un po' di bruciore di stomaco. Allora, con questa, credo, una scusa, ma a me serviva, allora siamo riusciti a sbloccare l'avvocato del diavolo. Ecco, torno qui, proporre la santità non era una cosa scontata. Chiedere di essere santi, cioè oggi potremmo dover dare il massimo, dare il massimo. E questo secondo passaggio di questo cammino che vi faccio, vedete, l'ho chiamato la maturazione del suo ideale. Dovremmo qui ricordare, un po' l'accennato per questo, anche pensate solo, ricordate cosa fu la guerra mondiale. Pensate appunto al disastro del ritorno della Russia per noi, la morte per assideramento. E nei suoi scritti c'è una pagina impressionante quando appunto nel ritorno alla ritirata e i soldati italiani si rinchiudono in un'isba per salvarsi dal freddo e dal gelo della notte. Ma ormai è piena l'isba e cercano di chiudere la porta a quelli che sono sulla soglia perché morirebbero di freddo. Ma gli altri che vanno fuori tirano la porta per poter entrare. Allora a un certo punto un soldato di dentro estrae la baionetta e taglia le vite del compagno per chiudere la porta. Don Carlo lì, l'orrore di vedere un giovane che per paura di morire taglia il tall'altro e scrisse: a tal punto arriva l'orrore della guerra. Ma dopo pochi giorni lo stesso soldato che ha fatto quel gesto efferato è seduto a mangiare il rancio, si avvicina un bambino russo con gli occhi affamati tipici dei bambini, non c'è bisogno di parlare, non c'è bisogno di sapere le lingue, lo guarda mangiare, il soldato lo caccia via, però poi si ferma. Don Carlo è un po' lontano, vede, lo chiama gli dà in malo modo la sua gavetta, prendi e vai. Poi, girando la faccia come uno che adesso cosa mangerò io, vede che il suo cappellano lo osserva. E allora dice, oh reverendo, non pensi mica ad altro, è solo perché mi ricordava mio figlio. E Don Carlo annota, a tale cosa, a tale bontà, è pronto il cuore di un italiano, che si vergogna quasi di far del bene. In quell'orrore, vedete, matura, vi ho messo, mi piacerebbe che almeno leggessimo una di queste lettere, quella del 15 settembre 1942, le scrive alle dame di San Vincenzo perché ha organizzato la carità. Di una cosa sola ha bisogno il mondo e per questo bisogna lottare, di carità e di amore evangelico. Ciascuno di noi ha il dovere di anticipare e attuare per quanto gli compete l'avvento della carità. È ben poca cosa quello che un uomo può fare, si sa. È una goccia di dolcezza in un oceano amarissimo, ma pure il mare è formato da molte gocce. Basta che ognuno porti la sua. Non scoraggiatevi dunque se di fronte al molto che resta da fare, la vostra opera appare piccola e insufficiente. Dio sa le nostre possibilità. A me piace questa lettera, vedete, perché è l'altro perno alle mamme, ed è bello, alle mamme, che cosa dice? Non solo perché c'è la guerra, ma pensate appunto, in quella situazione ci si potrebbe scoraggiare, ma cosa serve quello che fanno, i pacchi dono che fanno in quell'orrore? Ma vedete, di una cosa solo il mondo ha bisogno e per questo bisogna lottare, a me piacerebbe lottare, di carità e amore evangelico. E poi le consola, è vero, è ben poca cosa, è forse una goccia, ma pure il mare è formato da molte gocce. Questa immagine delle gocce mi piace sempre perché mi sembra che sia una delle caratteristiche dei santi, non dovrei parlarne qui, ma quando appunto abbiamo collaborato con il processo per Madre Teresa, è stata fuori la testimonianza di Madre Teresa quando ricevette il premio Nobel per la pace a Oslo, venne poi, si fermò a Milano, a Roma, e nell'aeroporto un giornalista la intervistò e le pose la famosa domanda, ma madre a cosa serve quello che fa? Tanto muoiono tutti, a cosa serve? E la madre rispose con una frase molto bella, vede, io non intendo far cambiare il mondo, a me basta poter accompagnare la morte questi uomini con la dignità di uomini, a me basta essere una goccia di acqua pulita, anche una sola goccia di acqua pulita rende meno inquinato il mare. E poi la madre disse, lei non potrebbe essere una goccia di acqua pulita? E il giornalista non seppe rispondere, pensi saremmo in due. Lei è sposato? Sì madre, saremmo in tre. Quanti figli ha? Tre madre, saremmo in sei. E il mare sarebbe meno inquinato. Lo dico perché vedete, quando leggevo il processo di Don Carlo, quando leggevo i suoi scritti, mi sono detto, ma forse è il vero segreto. Potrei renderlo così. Essere convinto che anche poco è molto. E devo sapere valorizzare anche il poco, senza mai scoraggiarsi, senza mai farsi spaventare dalla magnitudine dei problemi. Se lo avesse fatto, non avremmo Don Carlo, non avremmo credo neanche Madre Teresa. E poi, mi sembra che sia un modo per completare, vedete, questa maturazione, è vero che c'è già in quella lettera, due giorni dopo la maturazione, vedete, caro buon Mario, a te lo posso dire, come ad un grande amico, e sei la prima persona a cui lo confesso così esplicitamente. Sogno dopo la guerra di potermi dedicare per sempre a un'opera di carità, quale che sia, o meglio quale Dio me la vorrà indicare. Desidero e prego dal Signore una cosa sola, servire per tutta la vita i suoi poveri. Ecco la mia carriera. Mi fermo qui, vedete, servire i poveri. La scelta, noi diremmo, degli ultimi. E lui li aveva ben visti. E sapeva cosa voleva dire. Appunto vedete, eppure è bello perché era un uomo di carriera, fu anche, pensate, cercato da padre Agostino Gemelli come docente all'Università Cattolica. Ci andò per un po', ma poi lo attiravano troppo i ragazzi, i mutilatini, gli orfani, i mulattini. Tanto che avete in mente Agostino Gemelli, che aveva un caratterino proprio, il cardinale Martini diceva che potevamo fare il processo di beatificazione solo se l'avessimo programmato patrono degli iracondi, e quindi non abbiamo mai fatto il processo perché non è un titolo giusto per diventare santi. E Padre Gemelli, appunto, allora, dopo un po' di tempo, vedendo che questo prete non produceva, gli pose la scelta o con i ragazzi o la cattolica, e preferì i ragazzi, perché chi pensava a loro? Come erano gli istituti? Ricordate, in Italia il primo istituzione di assistenza nasce nel 47. Ecco questa scelta. Vi ho messo anche, mi sembrava anche bello, che cosa lo fece maturare, ma vedendo l'ora, questa devo lasciarlo un po' a voi, vedete, è una pagina splendida. Quando lui vede un suo soldato morente, che proprio lo vede morire, e lì capisce, nel soldato morente c'è appunto il volto di Dio. Ma appunto, vado avanti, vedete, vi ho riportato qui quella che ho chiamato la riflessione matura, perché appunto, che cosa comprese? Mi piacerebbe proprio portarvi alla seconda citazione. Questo libro del 46, vedete, dopo la guerra, ormai è maturato, questo scrive: mancano all'uomo moderno, che la guerra ha finito per dare l'ultimo colpo di piccone ai ruderi persistenti di un grande passato, ragioni ferme ed immutabili di vita, valori eterni e non controllabili che condizionino i valori terreni e contingenti, certezze fondamentali che diano coerenza e intelligibilità alla favola dell'esistenza umana. Per questo siamo caduti nell'incoerenza, nel frammentarismo della vita, nel compromesso e nell'irresponsabilità morale, nel girellismo politico e nella dilagante disonestà pubblica e privata. Quando l'uomo non possiede più un nucleo centrale fermo e preciso intorno a cui polarizzare le azioni divergenti dell'esistenza, quando non ha più una meta chiara e trascendente verso cui convogliare il fascio multiforme di scorde delle sue attività, allora è naturale che la personalità si dissolva in una successione alogica di momenti diversi e incoerenti, tanto la vita dell'individuo quanto quella dell'umanità. E l'ultima frase: la rinascita del mondo sarà quindi religiosa o non sarà affatto. Notate, questa l'ho letta perché le pagine che mi ho letto fino ad ora mi sembrano molto belle, sono anche molto poetiche. Qualche volta, infatti, nel processo qualcuno, qualche confratello, dice: in fondo scrive delle belle prediche, cose un po' sdolcinate. Io non ci credo, mi raccomando. Era molto colto, molto dotto. Questa pagina, vedete, lo rende, il linguaggio del sinodale è già molto, quasi difficile, appunto è la riflessione. Che cosa fare dopo l'orrore che lui stesso ha visto? Che cosa fare dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando l'umanità è arrivata a uccidere 56 milioni di persone? E ha il coraggio di dire, appunto, perché mancano ragioni ferme e immutabili di vita. Occorre la rinascita religiosa. Ed è proprio questo, vedete, mi piacerebbe leggere un pezzettino di questo Pedagogia dell'Oro Innocente, perché è la sua ultima opera. Dopo lo scoppio della bomba, Marco, l'unico superstite dei quattro bambini che ignari e spensierati giocavano sul campo minato, era stato immediatamente sottoposto ad intervento chirurgico. Amputazione delle due gambe, estrazione di un bulbo oculare e regolarizzazione delle vaste numerose ferite che ne crivellavano il fragile corpo palpitante. Lo vidi qualche tempo dopo l'operazione, quando ancora le medicazioni quotidiane lo facevano tanto soffrire, e gli domandai: quando ti strappano le bende, ti frugano le ferite, ti fanno piangere, a chi pensi? A nessuno, mi rispose con una punta di meraviglia nella voce. Ma tu non credi che ci sia qualcuno a quale forse tu potresti offrire il tuo dolore, per amore del quale tu potresti reprimere il tuo lamento e inghiottire le tue lacrime, e che potrebbe anche aiutarti a sentire meno il tuo dolore? Marco fissò nel vuoto il viso devastato, guardando con l'unico occhio stranito, e poi, scuotendo lentamente la testa, disse: non capisco. E tornò a giocherellare distratto con loro del lenzuolo. Fu in quel momento che ebbi la precisa, quasi fisica sensazione di un'immensa e irreparabile sciagura, della perdita di un preziosissimo tesoro, più intimamente doloroso dell'incendio di un quadro di Raffaello o della distruzione di un diamante di inestimabile valore. Era il grande dolore innocente di un bimbo che cadeva nel vuoto, inutile e insignificante, soprannaturalmente perduto per lui e per l'umanità, perché non diretto all'unica meta nella quale il dolore di un innocente può prendere valore e trovare giustificazione. Cristo crocifisso. E mi fermo, vedete. Questo dice l'ultima pagina, ma notate, c'è ancora tutto lui, Cristo e questi bambini. Provate voi a immaginarvi un bambino, senza occhio, senza gambe, non capisce, giustamente, non capisce. Che cosa fare? Don Carlo non si rassegna e organizza quell'opera. Questo bambino deve tornare a reinserirsi nella società, deve tornare a giocare. Forse facendosi spingere la carrozzella da un bambino simile a lui, cieco, ma non può perdere il suo sorriso, perché è questione di fede, è questione di Dio. Quella che l'aveva spinto appunto ad essere così entusiasta come prete, che dopo un anno lo mandano via. Ma allora si reimpegna. Tanto impegnato che appunto lo manderanno a curare 1000 giovani. Mi ha sempre affascinato, è l'arco di una vita scandito da una fede che non si arrende. Allora vedete, arrivando all'ultimo punto, penso, a questo punto ho voluto fare così quest'anno, ho un po' riassunto, se dovessi dirvi i principi educativi di Don Carlo, ma credo che possano servire anche a noi. Questo mi sembra il compito che mi era anche chiesto. L'attualità. L'ho chiamato il primo, il coraggio della speranza, fiducia dell'uomo. E questo, vedete, è una bella pagina. A me piace sempre far parlare il santo, perché non tocca a me parlare del santo, altrimenti lasciatemelo dire proprio qui. C'è troppo panico nel campo degli educatori cristiani. Di fronte ad un mondo che sfoggia tutta la farsa inebriante e opulenta della sua vita, molti si spauriscono, si rannicchiano nel proprio guscio, si abbandonano alle geremie e alle invettive. Come tetra l'aria di certi ambienti educativi. Non vi risuonano che allarmi, non brillano nel buio che occhi di semafori rossi. Guardatevi figlioli, il mondo è corrotto, non c'è più onestà, non c'è più purezza, dove andremo a finire, guai a noi. Nulla è più deprimente sull'animo giovanile di questi apocalissi, anche perché nulla è più falso. Bisogna spalancare le finestre dell'anima al più solare ottimismo. E il resto lo lascio come compito. Il solare ottimismo. Non so, vedete, se queste frasi, guardate dai figlioli, non so dove andremo a finire, chi di voi non ha mai detto dove andremo a finire? Io spero che non diciate mai, perché ho realizzato in me che quando diciamo dove andremo a finire è il segno che abbiamo una certa età. È come dire ai miei tempi, è pericolosissimo dire ai miei tempi, vuol dire che appunto i tuoi tempi sono. Quindi mai dire queste frasi, vedete, però ecco anche lui, quanta gente. Ma mi sembra che ci sia anche oggi, quando senti parlare di giovani appunto dove andremo a finire. Lui ebbe questo segreto, questa convinzione profonda, dobbiamo aprire l'animo al più solare ottimismo e poi va avanti. Possiamo, dobbiamo, perché i giovani sono così. Se volete, aggiungendo Don Carlo Gnocchi, in fondo non siamo fatti a immagine di Dio. E Dio ci ha plasmati come cosa buona. Andiamo a pagina 6, allora vedete, ho messo qui, perché questa fiducia nell'uomo, fiducia dell'uomo, vedete, l'uomo è un pellegrino, malato di infinito, incamminato verso l'eternità. La personalità è sempre in marcia, perché essa è un valore trascendente, la sua forma perfetta, non si raggiunge che nell'altra vita, piena e indefettibile, purché l'uomo non si lasci stancare dalla lotta, purché si opponga alla sclerosi progressiva o causata dagli anni o dalle illusioni della vita, purché dia ogni giorno un tratto alla costruzione del suo capolavoro in vista dell'eternità. Se notate, è molto bella, l'uomo è un capolavoro, notate l'entusiasmo che ha sull'uomo. Fate solo l'applicazione, a me pare che una delle grosse tentazioni che ci sono è noi abbiamo pian piano messo l'uomo sul versante degli animali, mentre l'uomo è il vertice del creato, è appunto la suprema bellezza di ciò che Dio ha creato, l'uomo non è un animale, l'uomo è l'uomo, assolutamente alternativo alle creature. Ma non mi pare appunto che pian piano l'animale più evoluto, eccetera, eccetera, che è vero per certi versi, c'è una evoluzione, ma l'uomo sul crinale della creazione, non è della parte degli animali, è dalla parte di Dio. È il segreto del cristianesimo, è la rivoluzione cristiana. Lui lo ebbe ben chiaro, e per questo lo ha capito, potremmo dire, si impegna con i ragazzi, si impegna anche sono nel compromesso nella dittatura fascista, si impegna a stare vicino a loro durante la guerra perché non taglino le mani agli altri, si impegna a recuperare chi sono, quanta gente deve arrivare, poverini. Si impegna a rieducare i ragazzi del Gonzaga, un collegio, avete in mente, per gente un pochettino snob. Non si rassegna al fatto che saranno ragazzi snob, devono essere ragazzi cristiani. Ma perché così è l'uomo. Se volete faccio oggi il prete, noi siamo così convinti della grandezza dell'essere umano. Secondo motivo, vedete, il coraggio, chiamato il coraggio della speranza, fiducia nella storia dell'uomo. Anche io vi ho messo un altro pensiero, proprio potremmo dire, leggere non solo una parte, Cristo dunque, vero Dio, no, la prima parte, scusate, nascerà un nuovo tipo di umanità, una nuova personalità dagli equilibri perfetti e dalle più sconfinate possibilità. La personalità cristiana, di cui già si intravede la fisionomia dai caratteri del cristiano moderno e del cristianesimo contemporaneo. Cristianesimo e cristiani attivi, ottimisti, sereni, concreti e profondamente umani, che guardano al mondo non più come a un nemico da abbattere o da fuggire, ma come a un prodigo da conquistare e redimere con l'amore. Io non so che vibrazioni facciano nascere queste parole, ma vedete, questo, fiducia nella storia, anche qui, quanta gente, appunto, dove andremo a finire, cosa sta succedendo. Noi rischiamo di essere un po' schiacciati da quella specie di pessimismo dilagante, che è un po' un'idea errata. C'è un solo destino per la storia dell'uomo, il destino dell'eternità. E i profeti di sventura, ricordate, già Giovanni XXIII li condannava, perché il mondo sta comunque, anche forse contro la sua consapevolezza, camminando verso forme sempre migliori. Certo, sempre insidiate dal diavolo, ma sempre, l'uomo sta camminando. Però notate, ed è bello, nel 1946 avreste scritto cristiani attivi, ottimisti, sereni. Io non è che, ma quando ero bambino ancora una volta potrei, se posso parlare di me, ricordo sempre che il mio parroco a noi chierichetti, per educarci bene ad essere veri cristiani, ci insegnava che comunque dovevamo confessarci tutte le settimane, perché sennò non potevamo fare la comunione. A me non sembrava di essere così peccatori, ma lui diceva che erano peccatori e quindi c'era pure essere peccatori. Allora ci eravamo organizzati noi chierichetti. A sabato, siccome il parroco ci confessava alle 3, ci trovavamo alle 2:30 in oratorio e facevamo l'estrazione di chi? C'era qualche estraeva il pezzo di scopa più lungo o più corto, perché a lui toccava dare il primo pugno all'altro chierichetto. L'altro chierichetto rispondeva e quindi tutti contenti eravamo a confessarci, eravamo picchiati. Il parroco era contento perché eravamo veramente peccatori. Ma ecco, perché dovevano essere peccatori. Adesso, ma mi sembra, il parroco non poteva essere santi. A noi non sembrava, però lui diceva che erano peccatori e quindi ci davano da fare per farlo, ecco. Ma vedete, adesso lo metto su di quella, una certa mentalità forse c'era. Lui nel 1946, notate, cristiani ottimisti, sereni, concreti. Credo che ne abbia bisogno anche oggi moltissimo, per quanto mi sembra, ecco. Notate, a questo punto ho messo la fiducia nei giovani, un po' l'abbiamo già accennata, mi raccomando, quindi non voglio stancarvi di più. Mi piacerebbe semplicemente che leggessimo il secondo di questi punti, anche perché è più breve, no? I giovani vogliono avere fiducia e il modo migliore per dimostrare loro è quello di impegnarli a fondo, facendo credito alle loro possibilità. Essi hanno bisogno di essere rivelati a se stessi e solo le imprese rischiose possono dare la misura delle energie latenti nel loro essere. Essi, come ben detto il Claudel, sono fatti per l'eroismo e non per il piacere. Lascia voi vedere, questa è la sua convinzione, queste le lezioni che fa le mamme. Dovete stimolarvi, ricordare che sono fatti per l'eroismo e non per il piacere. Pensate oggi, mi fermo. però questo è la convinzione. Allora, vedendo che l'orologio viaggia veloce, vedete, allora ho messo come quarto punto di questa sintesi educativa, l'ho chiamato il coraggio di mirare alto. L'educatore religioso deve lavorare a formare nei suoi giovani caratteri saldi e delle individualità ben definite, sviluppando il gusto della sana originalità, il piacere dell'opposizione quando si è nella verità, lo spirito del capo e soprattutto dando il senso della conquista dell'ambiente. Il direttore di coscienze giovanili farà sempre un'opera fragile e incompleta, fin tanto che non avrà spinto le anime a lui affidate sulla via dell'apostolato. E questa poi la lascio a voi. Pensate solo ad analizzarla. Formare caratteri saldi, personalità ben definite, che hanno il coraggio di essere originali, avete visto? Che non sono appiattiti, fotocopi gli uni degli altri, che non vanno dietro l'onda, avete in mente, no? Appunto la massificazione. Ma anche, vedete, il coraggio dell'opposizione mi affascina, cioè il coraggio anche di poter dire loro idea e sanno che possono opporsi, il tipico adolescente se volete, ma che non devi umiliare, accettare la sfida. Questo, vedete, lui consiglia, ho cercato sempre di fare le opere ai preti, devi essere contento a un prete che un tuo ragazzo ti faccia delle obiezioni, perché vuol dire che è una persona che pensa. Lo potevamo prendere, ecco, educare, quello che noi oggi chiamiamo il dialogo, ma vedete, noi il dialogo, mi sembra di poter dire così, da amici, per cui il papà e la mamma sono solo amici, perché è importante essere anche amici, ma senza dimenticare che purtroppo se voi sei madre, sei padre, sei educatore, e quindi si aspetta da te che tu abbia una, io la chiamo autorevolezza, non un'autorità, ma un'autorevolezza sì, e devono ovviamente contrapporsi, chi di voi non è stato l'adolescente che ha trattato male sua mamma, a meno che non siate santi, cioè adesso, forse col muso, e una mamma mette in conto perché fa parte del rito di passaggio, però così tuo figlio cresce, fa soffrire. Ma vedo anche me prete quando i miei adolescenti se ne vanno e qualche volta fanno finta di non conoscerti più. Dopo si vergognano, vengono poi dopo, non l'ho fatto apposta, ma sa, c'era il mio amico. E allora cosa fai? Però devi avere fiducia in loro. Che cosa? In che modo? Allora, ultimo punto, vedete, ho voluto fare una sintesi a questo punto, penso di aver delineato, spero a sufficienza, vedete. Questi erano i punti, le colonne, ma se i consigli che lui dà, li ho riassunti un po' così, vedete, primo, l'attenzione alla singolarità irrepetibile delle persone. Vedete, è bello, Don Carlo fu convinto che in pedagogia nulla è più pericoloso del lavoro in serie. Non ci sono ricette pedagogiche ad uso universale, perché non c'è il giovane ma ci sono i giovani. Notate, al plurale, ognuno è se stesso. E non lo so, penso ai catechisti, se volete, penso agli insegnanti, anche a me succede la tentazione di dire tanto ormai lo so. Non è facile, quando rischi di dire dopo che parole succede a me gli esami, dopo che parole la tentazione di dire ho già capito come va a finire, potrei dargli subito il voto. E attento, fermati. Oppure quando ci si aprono e mentre cominciano a parlare rischi di elaborare già la risposta perché nel tuo computer testale appunto hai già pronta la risposta, ha detto così, invece di ascoltarlo fino in fondo, perché poi non so, ma i ragazzi, ma tutti credo, hanno un fiuto impressionante per vedere se li ascolti col cuore o li ascolti, se ci sei oppure semplicemente aspettando che finiscano di parlare, e questo è terribile. Ogni persona intuisce se tu la ascolti o sei lì e ha bisogno di sentire che lei è importante per te. Pensate, è una delle domande dei processi di canonizzazione. Era attento alle persone. Secondo, operare con semplicità di cuore, che vuol dire fiducia, disponibilità, incoraggiamento, sapiente fiducia. Quel coraggio cristiano che nasce dal consapevole ottimismo della vita. Vedete, lo ripeto poi, appunto questo coraggio cristiano, questo ottimismo. che lì significa questo cuore appunto cordiale. Io credo veramente che educa molto anche il sorriso. Non è appunto quella tragedia. Il Cardinal Martini, quando, per dire, sapete, la crisi delle vocazioni a Milano c'è come dappertutto, allora gli chiedemmo dal seminario che facesse un po' di interventi quando andava a predicare, se poteva dire, appunto, persuadere che qualcuno si facesse sacerdote, perché siamo così pochi ormai. Allora che fosse lui un po' il propagandista delle vocazioni. Mi ha sempre colpito perché Cardinal Martini sorrise e disse, beh, è una cosa interessante, ma mi sembrerebbe di essere come quei commessi viaggiatori che vanno a dire, per favore comprate il mio prodotto perché non lo compra nessuno. È difficile che non compri un prodotto che tu stesso dici che nessuno compra. Allora, invitare a diventare preti perché nessuno lo fa più è un po' una contraddizione. Mi ha sempre colpito, vedete, invece occorre essere fiduciosi. La fiducia. Se tu parti pessimista, poi comunichi pessimismo. Terzo, vedete, l'abbiamo un po' citata, ma notate, con la frase di Claudel, la gioventù è l'epoca della dimenticanza di sé fino alla follia, essa non è fatta per il piacere ma per l'eroismo. Vedete, Don Carlo la cita, quindi è la sua convinzione, occorre essere convinti che i giovani sono fatti per l'eroismo. Il piacere, certamente, ma è momentaneo, stanca. Certo, ci vuole, sto andando in ordine. Quarto, vedete, seminare senza mai scoraggiarsi, proprio perché abbiamo fiducia. E vi ho messo una frase sua. Quinto, è un ottimismo che sconfina nell'ascesi, perché occorre lottare ogni ora estremamente contro il pessimismo. Mi piace questa, perché vedete, appunto, non è scontato neanche per lui, è una convinzione. Credo che qualche volta invece noi la perdiamo. Invece bisogna asceticamente avere fiducia, devi importi fiducia, devi comunicare fiducia. Sesto, un ottimismo che è il nome laico della speranza cristiana, perché è una frase che lui usa, vedete, l'ultima parola aspetta sempre al bene. Comunque il bene trionfa, lui era convinto di questo. Allora vedete, non si stancò mai, non si rassegnò mai, l'ultima è l'ultima cosa. Finezza di tratto, nulla è più deleterio del mettere in ridicolo, danneggia il ragazzo, ma esprime anche il cuore educatore. Il ridicolo è una forma di svalutazione e di disinteresse. Era molto attento, avete visto? È l'uomo che non offende mai, non prende mai in giro, o meglio, non umilia mai. Mi ha colpito, perché notate, oggi sembra invece che si vada avanti un po' troppo nel deridere, si butta tutto sul ridere, non so se sbaglio. Sembra quasi che sia importante, appunto, tutto è buttato sul ridere, sulla critica, sulla battuta, che può essere bella, ma attenzione, puoi uccidere un ragazzo. E, ottava, vedete, occorre condurre il giovane al punto in cui è capace di non più dipendere, ma di operare da solo il suo necessario discernimento, di essere capace di interrogare la voce della coscienza e di saperla seguire. Ecco, aiutare lui. E il nono, applicare sempre il principio della sussidiarietà, solo così si ama, credo che si capiscono, vedete. Devi anche saperti ritirare in buon ordine. Decimo, l'ho messo qui, non temere di essere esigente, di sospingere verso una fede ardente e profonda. Mi basterebbe, vedete come ritorna, la gioventù deve volare per non strisciare. Bisogna battere al cuore dei giovani con fermo coraggio, solo così si ottiene. Era costante, ma non mi ripeto, l'ho già detto più volte, ma guardate come ritorna. Bisogna appunto essere esigenti, nel senso bello, i giovani sono fatti non per strisciare, ma per volare. Se notate, anche Anthony De Mello, forse avete letto quel libro, no? E l'aquila che si credeva un pollo, è un'idea che anche educativamente ritorna. Occorre far guardare in alto, non nel pollaio. E allora vedete, sapere che la formazione opera i tempi lunghi. L'ho già detto in modo che la vita si costruisce come una casa, pietra su pietra, atto per atto, giorno per giorno. Quante volte a me pare noi ci scoraggiamo, perché ci sembra che i ragazzi non mi ascoltano, non so voi, ma andando per parrocchie, andando a fare cresime, quanti catechisti dicono ore, dopo questa classe basta, non sono più capace, non mi ascoltano più, non fanno, e vanno avanti, non. E io poi dico, beh, ma è il loro dovere. Un ragazzo ha il dovere di far disperare la catechista, e la catechista ha il dovere di non disperarsi perché la fa disperare. Quante catechiste dopo 10 anni i ragazzi le incontrano e la salutano pieni di contentezza? L'ha fatto tanto piangere, ma poi se la ricordano sempre. Credo che è importante, noi ci scoraggiamo in fretta, ma vedete, l'ultima regola, occorre avere il coraggio di amare la maniera stessa di Dio. L'amore è la forza più benefica del mondo, poiché Dio stesso è amore. Forse direte questo. Se Dio è capace, noi saremo capaci con Lui. Spero di avervi detto a sufficienza, ecco.
Ringraziamo ovviamente Monsignor Lapestini di quello che ci ha detto. Penso che ci abbia illustrato a sufficienza quello che è stato a persona il mito educativo di Tognocchi. Però, come sempre, spero che ci sia qualche domanda per approfondire qualche aspetto di queste proposte, di queste riflessioni.
Spero di essere stato troppo lungo solo questo.
Avevamo già sentito anche l'anno scorso una conferenza su Tognocchi qui, e mi colpisce sempre l'idea che lui aveva, cioè che anche di fronte al cosiddetto handicap dei mutilati, lui vedesse sempre la persona nella sua integrità, tanto è vero che mi sembra desiderava che per esempio fossero autosufficienti, che avessero un lavoro, che avessero una realizzazione nella vita, quindi non si fermava. Però un'altra cosa che mi era colpito è che questa idea dell'uomo venisse dalla sua esperienza che aveva avuto in guerra, a fronte, quindi aveva visto l'uomo nella sua più totale, come dire, bassezza, non so, proprio nella sofferenza più totale che aveva reso l'uomo quasi disumano. Però lì ha incontrato, mi sembra, la sua vocazione, lui ha visto Gesù Cristo anche lì. E questa idea dell'uomo l'ha accompagnato anche poi, tanto da non fermarsi all'idea, come ha detto lei, di così un po' di pietismo, per cui, ma cercava sempre di tirar fuori anche da questa condizione la positività. Non so, li metto insieme io come idea, sbaglio o
no? No, è giusto, anzi, è giusto, il limite bisogna integrarla in questo modo. Beh, appunto, certamente lui non vuole la sola l'assistenza, ma appunto la restaurazione della persona, e il valore della persona, no? Che va proprio come capolavoro di Dio. E, maturata certamente nell'esperienza della guerra, appunto, dove lì vede a quali bassezze può arrivare l'essere umano. Di per sé in Don Carlo mi sembra di poter dire che è una specie di cammino che lo accompagna tutta la vita. Ci sono, per dire, proprio poco prima della guerra, Don Carlo sta pensando se entrare tra gli Orionini. E per diventare appunto perché sente che, beh, dobbiamo ricordare, che la vita di parrocchia, così come era allora, in quella parrocchia poi in cui era, lo sta soffocando. Le parrocchie erano, adesso credo siano molto cambiate, le parrocchie erano rigide, e erano i preti, secondo Giorgio, dovevano obbedire, era il parroco che dava lo stipendio addirittura. E nella parrocchia di San Pietro in Sara tanto più lui era il vice coadiutore, perché appunto era stato mandato lì, c'erano due oratori addirittura, e quindi tutto quello, lui non può fare nulla, anche semplicemente celebrare messa, e il parroco che dà gli orari, faccio apposta. Quindi questa vita molto regolamentata che gli impedisce di poter incontrare l'oratorio a orari precisi, che sono giusti, mi raccomando, ma per lui, a lui pare che poi perde le occasioni e li incontra i ragazzi, secondo la struttura tipica dell'oratorio di allora, a orari precisi, altrimenti non va bene. E allora ecco che questa carità che gli brucia dentro, perché? Perché appunto i ragazzi dell'oratorio, a quel tempo poi lì a San Pietro in Sala c'era l'iscrizione, quindi vengono i ragazzi iscritti, ma siamo alla periferia di Milano, e quelli che non sono iscritti, che sono spesso i ragazzi che o non tanto credo per povertà, ma per disinteresse, non se la sentono di frequentare. E questo lo interroga, questo lo interroga. Vuol dire che mi ha sempre colpito quando abbiamo ritrovato quel pacco di lettere che si scambia, due lettere con Don Orione che poi muore al luogo superiore, ed è per questo che a un certo punto porta, i primi tempi porta i suoi ragazzi appunto al piccolo Cottolengo di Milano, ma dopo pochi mesi li ritira, perché appunto, perché lì sono semplicemente, potremmo dire, parcheggiati, e non vuole. Lì intuisce che non si può rassegnare alla malattia, appunto perché, quindi appunto perché non ha mai voluto così. Ecco, non so se ho risposto sufficiente.
Ora ho una domanda anch'io, allora, perché mi provoco abbastanza, che mi fa di capire che mentre noi spesso stendiamo l'educazione per l'imposizione di regole o comunque per costringere i ragazzi a seguire delle regole non sempre capite e comunque chiuse in se stesse, assolute, fa di capire che per lui invece c'è la creatività che viene dalla convinzione che ogni persona è unica, che le regole sono importanti come punti di riferimento, come direi concretizzazione anche di idee, ma che comunque vengono dopo la persona e devono aiutare la persona a ritrovare se stessa, altrimenti sono dei limiti che a volte impediscono alla persona di essere se stessa. Quindi non è che sia contro le regole, però le usa creativamente. Basta pensarlo.
No, appunto, mi pare che hai detto la sintesi più bella, appunto mi viene in mente mentre lei parlava ancora la frase che amavano, appunto, i giovani sono fatti per l'eroismo, non per il piacere, come lo ripete costantemente, bisogna indicare le mete ai giovani, no? E appunto, e piuttosto che imporre regole, proporre, sembra poco, ma è determinante. Se tu imponi regole a cui obbedire, qualche volta appunto rischi di soffocare o di creare una serie di tensioni, eccetera. Se tu appunto stimoli, che comporta il dare tempo, spazio, il rispetto alla personalità, indichi la strada, certo poi è molto più impegnativo, perché stimolare vuol dire appunto accompagnare, vuol dire dare tempo, vuol dire proporre, vuol dire attendere, perché appunto qualche volta non si riesce a camminare, però significa anche pian piano lasciare che emerga quello che una persona è, se stessa, nel progetto di Dio, e quindi scoprire che ognuno di noi ha delle ricchezze, ognuno di noi ha delle ricchezze, ognuno di noi è un capolavoro, non sono alcuni capolavori i campioni e gli altri sono la massa. Su questo Don Carlo è stato grande, appunto, no? Esistono le persone, e guai se dimentichiamo questo. E quindi è proprio questo il suo segreto. E è anche bello vedere come scriveva tutti i ragazzi. Pensate, i 1000 alunni ricevono regolarmente una lettera in estate, sembra proprio a 1000 lettere, ma sono riunione personalizzata, con la loro regola, perché hanno, che però hanno elaborato, ogni ragazzo partendo elabora una sua, noi la chiamiamo regola di vita, a cui dovrà essere fedele durante l'estate. E a metà estate gli arriva la cartolina lettera in cui a che punto sei. Bene, allora vi ringrazio.
Ringraziamo noi, allora, buonasera appetiti, e ringraziamo voi per la presenza, per la partecipazione. Concludiamo con la preghiera che ci è stata proposta. Se penso sia stata
è la preghiera che ha composto Don Carlo per l'anno mariano, ricordate che 54, allora Don Carlo compose questa preghiera e chiese a tutti i bambini, tutti i ragazzi, di offrire le loro sofferenze. Ogni volta che dovevano subire un'operazione, dovevano offrirla a Madonna.
Del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Noi abbiamo assolutamente bisogno di te, Maria, non soltanto perché ogni uomo nel dolore invoca la mamma, ma perché tu sopra farai e puoi fare vicina alla croce della nostra sofferenza, come l'estate immuota accanto a quella del tuo divino Figlio, e a rendere il nostro sacrificio santo e santificante per noi e per tutti. Noi siamo Vergine Immacolata, particolarmente cuori, perché se ogni cuore di mamma ama di preferenza quelli tra i suoi figli che maggiormente soffrono, tu sai che noi siamo stati chiamati a stare per tempo a conoscere il mistero del dolore e del sangue. Accogli dunque, o Maria, il dono irrevocabile che noi facciamo di noi stessi e di tutto quello che si è educato nel mondo, per la pace e il piacere della vita del mondo.
Grazie di cuore.
Grazie. E buonanotte.